Ciao a tutte e a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati su Radio Quar. E siete all'ascolto di Non è il lavoro, è schiavitù. E la voce che sentite è quella di Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Oggi, dopo aver intervistato nelle scorse settimane Luigi Chiarella e Niccolò Cuppini, la nostra ospite è Valentina Baronti, autrice del libro La fabbrica dei sogni, pubblicato lo scorso anno da Edizioni Alegre. E Valentina Baronti è, oltre che scrittrice, ha un passato da giornalista, ora collabora con le testate indipendenti Fuori Binario e La città invisibile. E sulla storia della GKN realizzato insieme a Camilla Lattanzi e Gianluca Masala, il documentario, l'audio documentario prodotto da Rai Radio 3, Lo scherzo, il caso GKN, lotta operaia del terzo millennio. Io saluto Valentina e la ringrazio.
Grazie a voi e a tutte le ascoltatrici.
Allora, ti faccio la prima domanda, ovvero La fabbrica dei sogni è il tuo libro di esordio. Perché hai deciso di raccontare questa storia?
Ma perché la storia della ex GKN, io l'ho raccontata fin da subito, appunto, collaboro con le testate indipendenti Fiorentina, Fuori Binario e La città invisibile, quindi quando è iniziata la lotta della GKN sul mio territorio, io ho partecipato alle varie fasi della lotta e l'ho raccontata in forma giornalistica anche con l'audiodocumentario di cui avete già parlato. Poi però a un certo punto erano talmente tante le emozioni anche che questa lotta ha provocato in tutte noi solidali che vi abbiamo partecipato fin dall'inizio, che ho sentito il bisogno anche di usare un registro diverso per raccontarla, un registro che arrivasse più ai cuori delle persone, perché è una storia di giustizia sociale molto forte, è una storia sindacale molto forte, ma è una storia in cui tutti e tutte ci rivediamo perché quegli stessi diritti calpestati in quella fabbrica sono quelli che noi vediamo calpestati ogni giorno. Non soltanto il nostro posto di lavoro, ma anche nella mancanza di welfare, nell'impoverimento che tutti viviamo. Quindi c'era bisogno di raccontarlo con un registro un po' più emotivo, che toccasse un po' le corde dei sentimenti delle persone, e ho scelto il romanzo.
Senti, nel libro la protagonista è Agata. Chi è Agata e in che modo rappresenta una generazione politica?
Ma Agata in gran parte è un personaggio autobiografico, ma non interamente. Ci sono tanti tratti della mia vita, si ritrovano nella vita di Agata. Ma è un personaggio che rappresenta una generazione politica perché a un certo punto ti rendi conto che le tue esperienze, che hai pensato fossero molto esclusive e tue personali, in realtà hanno riguardato anche tante altre persone, come se a un certo punto ti guardassi allo specchio e capissi che la tua vita è stata in qualche modo governata dagli eventi politici dell'epoca storica in cui tu hai vissuto. Agata è una donna che vive in una famiglia prima contadina e poi operaia, una bambina all'epoca in una famiglia contadina e operaia che vive nel grande sogno del comunismo di suo padre, che fa parte appunto del PCI e anche della CGIL, quindi questa grande spinta degli anni 70, delle persone più umili anche, che non avevano neanche un'istruzione scolastica, ma che erano cresciute tantissimo grazie al partito e al sindacato, e poi quando diventa grande ed è il suo turno, cresciuta a pane e politica, si ritrova nel deserto più totale, perché nel frattempo il sindacato ha fatto scelte discutibili, il partito non c'è più, c'è stata Tangentopoli, quindi si ritrova completamente persa, perché non ha più punti di riferimento quelli con cui è cresciuta. In questo suo essersi persa scoppia il movimento del Social Forum a livello internazionale. E a quel punto Agata ha 20 anni e sente che è arrivato il suo momento. È come se si fosse liberata da quella tradizione che era la delusione anche che aveva vissuto insieme alla delusione del suo babbo, e dice: vabbè, non era quello il movimento mio, non era quello, quello era quello del mio babbo, il mio è questo, e si getta a capofitto nel Social Forum. Poi però anche quello, per tanti motivi, finisce, e non finisce neanche bene. E quindi la protagonista si ritrova, anche quando ormai di anni ne ha quasi 30, si ritrova di nuovo sola, come lo era stata nella prima giovinezza. E esce un po' da tutti i giochi, esce da tutti i giochi e si dedica a costruirsi la sua vita privata, il suo lavoro, che è precario, che non va bene. Lei è riuscita a studiare, ma non riesce a trovare un lavoro per cui ha studiato, quindi combatte per sistemare la sua vita personale. Poi a un certo punto però scoppia la GKN e il sogno riparte. Ecco, questa è un po' la storia di Agata, e che è anche la storia mia, perché effettivamente quando io sono arrivata alla GKN dopo 20 anni di silenzio, in cui non mi ero occupata quasi più di niente, improvvisamente ho ritrovato tutte le persone di 20 anni prima e ho scoperto che in tante avevano fatto lo stesso identico percorso mio.
Quanto è stato difficile romanzare l'attualità?
È stato difficile romanzare la mia vita privata, farla diventare un personaggio letterario. È stato duro, veramente fatto delle notti insonni di cui parla Agata nel libro, però è stato anche catartico da un certo punto di vista, perché appunto quando riesci a metterti in discussione, a vederti, anche le tue emozioni più intime, quelle che ti hanno fatto anche più soffrire o gioire, riesci a inserirle in un contesto politico generale, poi anche se sei sola, perché poi in fondo lo siamo un po' tutti soli, però improvvisamente è come se si fosse in tanti a essere soli, e quindi si sta un po' meglio.
Senti, hai detto che Agata ha avuto prima il sogno del padre e poi il suo sogno. Tra questi due sogni, chi sono gli operai e quali sono le differenze degli operai che sognava il padre, degli operai che sogna e sognato Agata?
Ma in realtà le differenze non sono tantissime, perché è vero che sono generazioni diverse, però sono generazioni cresciute nella stessa fabbrica. È per questo che gli operai della GKN sono così speciali e mi hanno fatto ripartire immediatamente il sogno appena li ho conosciuti, perché hanno ricollegato un po' tutti i fili della mia vita, no? Essere cresciuti in una fabbrica vuol dire essere cresciuti con una coscienza di classe, soprattutto in una fabbrica in quel modo. Mentre io, che ero nata nella coscienza di classe, ma poi avevo studiato, avevo trovato i miei lavoretti precari, non ero mai stata in un ambiente fabbrica, io la coscienza di classe pensavo non esistesse proprio più. E quando li ho conosciuti, questi uomini, che avevano la mia stessa età e avevano la stessa idea del mio babbo, io mi sono stupita e ho detto: com'è possibile che questi sono ancora così nel 2020? E poi invece me l'hanno spiegato loro perché. Perché in fabbrica quelle tradizioni sindacali e quel essere coscienti di essere un granellino nell'ingranaggio se lo tramandavano da operaio a operaio e non l'hanno mai dimenticato. Magari non è successo in tutte le fabbriche questo, magari davvero la GKN è un posto un po' speciale da questo punto di vista, però ecco, è un qualcosa che fa ben sperare e che la dice lunga anche su come i nostri posti di lavoro sono stati destrutturati e ci hanno sempre più isolato per non farci stare tutti insieme e non permettere di tramandare quella coscienza di classe che, se si pensa anche solo al precariato, che uno in un posto di lavoro ci sta fino a 3, 6, 7 mesi, è chiaro che questa coscienza di classe che loro hanno costruito in 20 anni di vita lavorativa comune non è più possibile.
Infatti, oltre, diciamo, ad annullare una coscienza di classe, hanno anche azzerato quel conflitto sociale che in passato c'era e c'era soprattutto nelle fabbriche, che ora è venuto a mancare, cioè ora, già da tanti anni.
Sì, è venuto a mancare in tante fabbriche, però io sempre nel mio territorio, Trafo e Firenze, l'ho visto rinascere negli operai, per esempio, quasi tutti di origine pakistana che lavorano nell'indotto della moda. E loro, anche loro mi hanno fatto ben sperare, perché hanno fatto delle mobilitazioni grandiose, tra l'altro in tutte piccolissime aziende, però sono avendo una coscienza anche di comunità e quindi parlandosi tra loro, ma te che contratto hai? Io ce l'ho migliore del tuo, perché? Perché ho scioperato, allora sciopero anch'io. E quindi parlando all'interno della comunità di origine, loro hanno ricreato come un'unica grande fabbrica che collega tutte queste piccole fabbrichette dove si pensa che il sindacato sia impossibile, invece paradossalmente è più forte lì che nelle grandi fabbriche che ci sono a Firenze, quelle storiche, quelle che hanno fatto la storia del sindacato. E quindi, insomma, speranza di far rinascere un conflitto sociale e una coscienza di classe c'è ancora, secondo me c'è.
Senti Valentina, scusami, la storia della XJKN è stata una lotta composta fondamentalmente da un gruppo di operai maschi. Come è stato approcciarsi a questa lotta da un punto di vista diciamo femminile, se si è sentito durante la lotta, il peso della differenza di genere?
Allora, per me è stato molto bello perché è stato come entrare in un mondo dal quale spesso sono esclusa e quindi conoscere questi compagni che non per volere loro, ma per volere della proprietà, avevano un'officina di soli uomini, perché comunque non perché non potesse essere fatto dalle donne quel lavoro, quando era Fiat c'erano le donne in officina, quindi era proprio una scelta della proprietà di avere solo uomini in officina. Per me appunto è stato come entrare in un mondo che spesso mi era precluso ed è un mondo estremamente interessante anche proprio per andare a parlare delle differenze di genere, perché un conto è parlarne in un circolo in cui ci sono uomini che bene o male hanno studiato, hanno letto, sanno cosa possono dire e cosa non possono dire, anche se magari non sono tanto convinti, però sanno cos'è politicamente corretto e cosa no. E quindi alla fine non ci fai una discussione vera perché sono sempre un po' sul chi va là, perché in qualche modo sono già preparati, tra virgolette. Mentre farla con chi è puro da questo punto di vista, perché un operaio che magari è uscito dalla terza media, è entrato in fabbrica, ha sempre lavorato con soli uomini, è una domanda che sia una non se l'è mai fatta perché non ha mai partecipato a un dibattito, non è mai stato a un Pride, non le sa nemmeno spesso le cose. E allora diventa interessante parlare con queste persone, perché in qualche modo il confronto è veramente un confronto utile per entrambi, perché lui può capire il mio punto di vista di donna e io posso capire il suo punto di vista di uomo. E questo non avviene negli ambienti che già sono preparati a questo. Non è facile da spiegare, però per me è stato una grande scuola quella, anche da questo punto di vista.
Senti, ritornando al romanzo, cioè, perché hai scelto di raccontare un amore platonico in uno scenario di lotta operaia?
Perché l'amore non esiste da un certo punto di vista, perché le nostre vite sono appunto fatte di solitudini, di individualismo, di tutto quello che in 30 anni di strutturazione dei diritti e anche dei sogni delle classi più basse, ha portato i suoi frutti, ha portato il frutto dell'averci isolato. Noi viviamo in famiglie sempre più piccole, spesso anche le coppie si separano molto presto e quindi i nuclei sono veramente sempre più piccoli e viviamo nell'assoluta incertezza degli affetti. E anche questo penso che sia una cosa molto diffusa e molto generazionale. La lotta operaia era un amore collettivo. Quindi io ho voluto contrapporre la solitudine di queste due persone che non riescono neanche a parlare, contrapposto invece a quel grande amore collettivo che entrambi trovano e dei quali entrambi godono all'interno della lotta operaia. E anche questo credo che sia un messaggio forte che arriva alle nostre generazioni, perché spesso facciamo percorsi di introspezione per capire noi stesse, per capire come fare a soffrire meno, senza però pensare che questa sofferenza non viene dai nostri cervelli e dai nostri cuori, ma viene dal mondo in cui siamo inseriti. È frutto anche quello del capitalismo, questa solitudine è quella roba là. E quindi bisogna cominciare a guardarla in faccia per quello che è e anche cominciare ad affrontarla. E forse l'amore collettivo può essere una risposta all'amore intimo che manca sempre di più.
Nel libro si parla di fabbrica socialmente integrata e della cooperativa GFF. Com'è stato per te essere coinvolta in più aspetti della realtà della fabbrica e non solo in quella operaia?
È stato molto stimolante, anche se molto faticoso e molto duro, perché le cose cambiano di giorno in giorno, devi sempre stare attenta anche a rilassarti un attimo perché le cose potrebbero cambiare, ma questo avviene perché il sogno è davvero grande. Il sogno è quello di rifar partire il lavoro in quella fabbrica, quindi in teoria è anche un sogno molto semplice, ma che ha una valenza simbolica enorme. Proprio in questo momento storico, che non è lo stesso momento storico in cui ho uscito il libro. Noi adesso praticamente siamo nel pieno della Terza Guerra Mondiale, pieno. 2 anni fa si poteva cominciare a capire che c'eravamo, ora insomma non credo che nessuno più abbia dubbi da questo punto di vista. E quindi il pensare che in un piccolo posto si possa ricreare un lavoro che sia un lavoro che tiene conto della propria comunità, che se ne prende cura, che produce materiali che non danneggiano l'ambiente, che inserisce all'interno della parte produttiva anche una parte che rimane mutualistica, sociale, aperta alla comunità che in questi 4 anni ha difeso una fabbrica. Ma questo è un sogno bellissimo, questo è il futuro che io vorrei, non quello che vedo scivolare ogni giorno di più verso il disastro climatico e il disastro bellico. Questo è il futuro che io vorrei per mia figlia. E quindi è stato difficile, lo è tuttora, è tanto faticoso, è tanto stancante, ma è faticoso perché la sfida è davvero grande e il sogno è davvero un gran bel sogno.
Senti, la GKN è diventata anche un laboratorio sia politico che sociale. Come ha influito questa lotta e la tua esperienza nel collettivo sulla tua vita privata e su quella professionale?
Ma è stata una bomba, ovviamente, una bomba in senso positivo, non nel senso in cui non è il momento migliore per parlare di bombe, però è stata una bomba perché improvvisamente mi sono resa conto di tutte le cose che avevo accettato per cercare di stare in pace, ma che questa pace non era possibile. Quindi mi sono svegliata, si è squarciato un velo, lo dico in una parte del libro. Si è squarciato un velo, mi sono resa conto che il mio lavoro, che mi piaceva tanto, in realtà era un lavoro in cui mi sfruttavano le mie capacità e quindi ho cambiato completamente lavoro. Ora faccio un lavoro amministrativo molto meno soddisfacente dal punto di vista professionale, ma che mi garantisce dei diritti. Tra l'altro, mi sono anche impegnata nel sindacato e sono stata recentemente eletta RSU nel mio comune. E quindi provo a portare anche nel mio ambiente di lavoro alcune delle cose che ho imparato in questi 4 anni dal collettivo di fabbrica. E anche la mia vita personale è cambiata perché tutta una serie di rapporti e di relazioni mi sono resa conto che erano relazioni condizionate appunto da quel bisogno di affetto di cui parlavo prima, di quel bisogno di affetto individualistico che però non si apriva mai alla comunità che avevo intorno, alla mia gente poi alla fine. E quindi è cambiato tutto. Da quando c'è stata la GKN, la mia vita è totalmente rivoluzionata.
Prima ne stavamo parlando, la fabbrica e la GKN lo è stato. Può essere ancora un laboratorio politico, teorico, che possa generare futuri conflitti?
Ma non direttamente, nel senso che, ripeto, lì lo scopo è quello di riaprire quella fabbrica. Che poi qualcuno in quell'esperienza abbia trovato spunto per fare qualcosa di simile, oppure semplicemente ha trovato la forza di fare quello a cui già pensava da tanto tempo, o anche ha trovato il modo di allargare quello che già faceva perché sapeva che intorno aveva una comunità più forte. E allora sì, la GKN è stata importante da questo punto di vista perché ci ha dato la carica a tutti, però poi io penso che ognuno le proprie responsabilità se le debba prendere. La GKN non può un collettivo di fabbrica da solo supplire alle tantissime mancanze politiche che ci sono in questo paese. Lì si può far ripartire il lavoro in quella fabbrica nel modo in cui abbiamo detto. Se qualcuno vuole stare con noi, noi staremo con loro, però ecco, non ci si sostituisce a quello che in realtà dovrebbe fare la politica, le istituzioni e tutti i corpi anche che ci sono nel nostro stato democratico. Questo non è pensabile lo faccia un piccolo collettivo di fabbrica.
Sono nate relazioni con e reti con altre realtà, no? Tu mi parlavi prima degli scioperi che ci sono stati nell'area di Prato.
Ne sono nate tantissime in tutta Italia. Anzi, io partecipando alla lotta della ex GKN ho scoperto che in Italia ci sono delle realtà incredibili di cui non sapevo assolutamente l'esistenza. E questa è forse la vera forza politica, la rete. Quindi non la GKN come un laboratorio politico, ma la GKN come quella che ha rimesso un po' insieme una rete di esperienze che in Italia c'erano, che lavoravano da anni e siete a Roma, penso al Quarticciolo, c'è un grande legame tra la lotta della GKN e il Quarticciolo. Io del Quarticciolo non sapevo niente fino a che la GKN non ha iniziato una relazione con loro e quindi ho cominciato a leggere, ad ascoltare, a partecipare ad eventi fatti insieme e a scoprire che anche lì si sta costruendo un sogno bellissimo, no? Di cui però spesso non lo sappiamo e quindi in realtà siamo tanti che sogniamo un mondo diverso e lo stiamo già costruendo. Siamo già tanti. Dobbiamo semplicemente riconoscerci, guardarci nel viso e capire come possiamo appoggiarci spalla a spalla per essere un po' più forti.
Allora facciamo così, per essere ottimisti, il sogno di Agata può essere quel motore o uno dei motori per iniziare a sovvertire lo stato di cose esistenti?
Io spero di sì. Il sogno di Agatha è rappresentato in maniera perfetta in quella bellissima copertina che hanno fatto al mio libro, in cui il fiore del dente di leone che soffia via i semi e si espande, in realtà è il cancello della GKN che salta, quindi il cancello che diventa seme. Il sogno è quello lì, è quello che questi fiori si spargano sempre di più e che rinascano sempre più forti, fino a diventare veramente, a ribaltarli quei rapporti di forza, no? Perché poi è tutta lì. La differenza tra questa epoca storica e gli anni 70, che è la parte più alta dal punto di vista politico in questo paese, la differenza è tutta lì, che negli anni 70 i rapporti di forza erano a nostro favore, ora no. Quindi noi però abbiamo le stesse intelligenze, le stesse possibilità, la stessa forza, lo stesso sogno, dobbiamo metterci insieme e fare in modo che questi semi diventino sempre di più e di ribaltare i rapporti di forza.
Sì, anche perché io penso, è vero che, come dicevamo prima, hanno fatto di tutto per distruggere la classe operaia. E quindi nell'immaginario si pensa solo al metalmeccanico, ma alla fine anche chi lavora nel settore informatico, tanto per dire, è comunque un operaio. E comunque fa parte di una classe lavoratrice.
Sì, anche nella cultura stessa, giornalisti, praticamente tutti lo siamo, no? Anche gli impiegati non c'è neanche più la differenza tra i colletti bianchi e le tute blu. Nelle grandi fabbriche gli impiegati sono quelli che stanno peggio ora perché sono quelli presi dalle agenzie interinali, che gli fanno i contratti di 3 mesi e spesso guadagnano anche meno che nelle officine, perché nelle officine i sindacati sono più forti e quindi riescono a ottenere di più. Quindi sì, assolutamente così. Forse è vero che la classe operaia è diminuita rispetto agli anni 70, perché essere c'è ancora e come se c'è. Però è anche vero che la classe lavoratrice invece si è fatta sempre più larga, perché neanche il dottore, guarda, i dottori del pronto soccorso sono tra i più sfruttati che ci siano tra i lavoratori del nostro mondo occidentale, per cui non si salva veramente più nessuno.
Sì, infatti, io ho parlato del settore informatico perché ci lavoro, ma potevamo fare tanti esempi, ad esempio, che ne so, i rider, chi lavora nella logistica, chi lavora nella ristorazione, cioè tutti e tutte. Vai,
Beh
Raf,
sì, la
scusami.
ristorazione è un altro grande buco, la ristorazione è
Eh
veramente
sì,
ci
infatti
sarebbe
l'abbiamo
da
affrontata. Sì, infatti l'abbiamo affrontata con Luigi la situazione nella ristorazione ed è veramente, come dici tu, un grande buco, soprattutto poi in Italia, nelle città turistiche, veramente allucinante.
Sì, io ho fatto di recente un'intervista su questo a un ricercatore che parlava di Firenze come una grande fabbrica a cielo aperto, dove tutti i ristoranti sono semplicemente reparti di un'unica grande fabbrica.
È così.
Senti,
Vai,
invece
Raf.
oggi com'è la situazione della ex GKN? Ci sono sviluppi, ci sono strategie di lotta?
Allora, la strategia di lotta, la prossima è il concerto dell'anniversario che ormai facciamo da 4 anni, quest'anno sarà l'11 luglio, l'anniversario è il 9 luglio, il quarto anniversario di lotta. Il concerto sarà l'11 e porteremo come al solito artisti che verranno a suonare per noi gratuitamente e sarà un momento di lotta a tutti gli effetti, il concerto come lo è sempre stato. Quindi la prossima mobilitazione è 11 e 12 luglio, perché poi il giorno dopo faremo un'assemblea e altre mobilitazioni che poi comunicheremo nei prossimi giorni. È proprio fresca fresca questa uscita stamani la notizia del concerto. E la situazione della vertenza è in una fase estremamente delicata, di cui vedremo gli sviluppi anche questo nel mese di giugno-luglio. Diciamo che la partita decisiva si gioca prima dell'estate per capire se veramente questa fabbrica socialmente integrata siamo riusciti a farla oppure se non ce l'abbiamo fatta.
Scusami, Valentina, ti faccio una domanda, diciamo, che tocca anche il libro, perché nel primo trimestre del 2025 sono 205 le morti sul lavoro, almeno quelle dichiarate, con un incremento dell'8,37% rispetto al primo trimestre del 2024. Secondo te cosa sarebbe efficace per aumentare la sicurezza sul lavoro? Tipo ad esempio l'eliminazione dei subappalti, l'abbattimento della precarietà.
È efficace solo la rivoluzione per le morti sul lavoro. Nel senso che il responsabile è il capitalismo, c'è poco da fare. Ora la mia è una
dobbiamo
battuta, ma non troppo.
li dobbiamo cacciare con la violenza, non c'è altro metodo.
No,
Purtroppo
vicino alla
è la
GKN
verità.
ci sono stati questi 5 morti del deposito dell'ENI.
Sì.
Stanno andando avanti le indagini, ma è ormai chiaro quello che è successo. Per guadagnare di più, non hanno fermato il carico delle botti mentre si svolgevano lavori di manutenzione sulle pensiline. Io penso che questo dica tutto, cioè chi è il responsabile delle morti sul lavoro. Puoi mettere tutte le regole che vuoi, ma il problema è che quelli volevano fare più soldi, punto. Quindi il problema è veramente il capitalismo
Sì.
e nessun altro. Il problema è quello lì, poi puoi fare le leggi migliori del mondo, ma fino a che il profitto andrà avanti alla vita delle persone, e questa è l'essenza del capitalismo, e le morti sul lavoro non le leverai mai.
Invece, restando sempre sull'attualità, qualche settimana fa abbiamo avuto un referendum, se non abbiamo raggiunto il quorum purtroppo, e soprattutto, però diciamo i sì che sono andati a votare sono stati la maggioranza. Credi, secondo te, sia stato un errore accorpare il referendum sul lavoro? È quello, seppur molto importante, sulla cittadinanza, o è stato soltanto un astensionismo ideologico? E citando il tuo libro, siamo tutti di fronte al baratro.
Di fronte al baratro ci siamo anche solo per la situazione internazionale, quello mi si sento ogni secondo. Ma sul referendum io penso che si è sommato l'astensionismo, quello di chi non va a votare, che sono comunque tanti, si è sommato a quello che non è andato a votare per far fallire il referendum, che è uno strumento, a mio parere, anche legittimo. Se domani facessero un referendum per abolire la 194, io a votare non ci andrei. Quindi da questo punto di vista lo capisco anche come strumento, proprio perché si va a sommare a chi magari non va a votare a prescindere, perché non si fida di quello strumento. Io penso che il problema sia stato piuttosto il pensare che lo strumento del referendum da solo potesse risolvere questioni che riguardano il lavoro. Si diceva prima, finché non fai una mobilitazione sociale, finché una questione non diventa mobilitazione sociale e quindi un cambiamento dei rapporti di forza, ma l'intervento legislativo di per sé non cambia le cose. E quindi io penso che il problema sia stato proprio l'aver scelto uno strumento come il referendum senza aver prima mobilitato la società da quel punto di vista, perché questo effettivamente non è avvenuto.
Valentina, ti facciamo un'ultima domanda. Perché consiglieresti di leggere La fabbrica dei sogni?
Ma perché di sognare ce ne abbiamo bisogno anche tutti. È un libro che si legge molto velocemente, anche breve. E perché tutte le persone che lo hanno letto, anche persone che io non conosco e che mi hanno contattato sui social, mi hanno detto che questo libro le ha fatte sentire meglio. E quindi, siccome ci sta tutti bisogno di sentirsi meglio, magari anche solo leggendo un libro, se si può stare bene quelle 2 o 3 ore o quei 2 o 3 giorni, perché no?
Noi ci uniamo al tuo consiglio e consigliamo a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori
Consigliamo
effettivamente
vivamente, vivamente di
di leggere.
leggerlo.
Valentina, noi ti ringraziamo per aver parlato del libro e per aver parlato dell'ex GKN. Veramente grazie.
Grazie a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie.
Grazie.